mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Good evening, Polly! Benvenuti alla puntata numero 21 del Dance World, dal vostro Dan e dalla vostra
Valentina. Buonasera a tutti, bentrovati a Dance World.
Ciao rockers, siamo di nuovo qua per parlare di rock un po' più soft questa settimana.
Sì, questo mercoledì 21 oggi, 21 gennaio, no, è 22 gennaio parliamo.
È giovedì, Vale.
Sì, è giovedì, cosa ho detto, mercoledì?
Mercoledì, sì, come è stato un giorno. No, perché oggi siamo quasi in diretta, perché
sì, siamo quasi. Comunque, dicevo, questo giovedì parliamo dei Police.
Dei Police.
E quindi ovviamente anche di Sting.
Eh certo, quindi queste colonne portanti, anche queste del rock, e un po' più soft rispetto a quelle che hanno parlato ultimamente, ma appunto
ugualmente belle comunque.
Ugualmente belle, sì. Non ha niente a che fare con la police.
No, per fortuna.
Poi ce ne parli dopo,
Sì, okay? Ok.
Benissimo, allora iniziamo subito per anticiparvi un po' la loro musica con una canzone che penso conosciate, molto sì. Famosa, molto bella, dal titolo Roxanne. Fantastica, è molto allegra, mette allegria, sì. Ed erano i Police, che adesso Vale ci andrà a raccontare.
Esatto, era Roxanne, che era il secondo singolo dei Police, che sono nati nel 1976 per iniziativa del batterista Stuart Copeland, che praticamente ha visto Sting all'opera nel suo gruppo, che all'epoca erano i Newcastle, erano i Last Exit.
Sì, a Newcastle,
esatto.
Che poi ne parleremo dopo.
Sì, e insomma, gli piace così tanto che lo convince a trasferirsi a Londra e appunto a fare questo gruppo, in cui viene reclutato anche il chitarrista Padovani, Henry Padovani.
Che non è parente di Dio, no? No, no, quello era Padavona.
No, infatti quando l'ho letto mi sono confusa, ho detto, ma se Padovani l'avevo già sentito, invece
non
era Padavona,
lui.
Esatto. E il primo singolo si chiama Fallout, e considera che il periodo è quello punk dei Sex Pistols, e infatti il singolo viene registrato, edito da un'etichetta discografica che si chiamava, pensa, Illegal Records.
Ecco, ci ha già preso a girare tanto.
Esatto. Comunque, viene poi reclutato nel 77 Andy Summers, che è un chitarrista con molta più esperienza rispetto agli altri membri del gruppo, che sostituisce Padovani. E a quel punto c'è il trio, quindi dei Police,
sì,
completo, che rimane tale, insomma, per tutta la loro carriera. E viene trovata anche un'etichetta che si chiama la A&M, con cui viene appunto pubblicato Roxanne, che abbiamo appena sentito, bellissimo singolo.
Non erano più Illegal?
No, erano A&M adesso.
A&M, esatto. Mi piace questa etichetta, sì.
E Roxanne fa parte del primo album, che si chiama Outlandos d'Amour.
Wow.
E tra l'altro i titoli degli album dei Police sono assurdi, infatti adesso te li dico.
Cioè, si drogavano solo per mettere i titoli.
Secondo me
ho capito.
Avevano delle visioni strane. Comunque, in questo periodo i Police sono ancora poveracci, insomma, precari, hanno appena iniziato. E infatti pensa che accettano di girare uno spot per una marca di chewing gum e tingersi di biondo. Quindi diventano tutti e tre biondi, e poi decidono di restare tali anche poi negli anni a venire.
Ma questa cosa?
Sono biondi perché devono fare una pubblicità. Comunque, nel 79 c'è il secondo album, che si chiama appunto Regatta de Blanc.
Questo qua lo conosco, però
sì,
anche il titolo mi sembra.
Sì, strano, non si capisce.
Sì, particolare.
Comunque, questo è l'album considerato più bello, soprattutto dalle recensioni di tutti i giornali di tutto il mondo. E quindi, insomma, c'è anche una tournée di promozione che vede una discreta risposta da parte del pubblico, che non è ovviamente ancora agli apici. Il terzo album invece si chiama, eccolo qua, questo è difficile, Zegnata Mondatta.
Che è un'antica parola greca, latina,
sì,
normanna,
okay,
che significa vive i Police.
Viva
i Police.
Mi hai illuminato, persino il presidente, non so.
Guarda.
Comunque, per molte è meno bello di Regatta, però è quello, insomma, con cui hanno ancora maggior successo, fino al 1981, quando esce Ghost in the Machine, che è l'album proprio di svolta, sia per i suoni, perché appunto vengono introdotti il sassofono, la tastiera, vari effetti, ma anche per i temi, perché insomma le canzoni hanno un nuovo sfondo politico, anche perché, come abbiamo anche visto, come vedremo credo anche dopo, Sting ha avuto un forte impegno anche in diverse tematiche sociali. Comunque, nell'82 i Police non pubblicano nessun album, ma solo qualche pezzo, che tra l'altro farà parte poi della colonna sonora del film Brimstone and Triacle. E nell'83 esce il loro ultimo lavoro, e quindi qui c'è l'apice del loro successo, si chiama Synchronicity, e parla anche un po' in qualche modo di filosofia. Infatti riprende un tema che è appunto la sincronicità, che è un tema che, insomma, è stato teorizzato dal filosofo Jung, insomma, fanno
superiori. Sì, io sono del Poli, ci andiamo a scuola insieme, penso.
Esatto, i Police fanno i filosofi, e appunto in questo periodo suonano, penso, davanti a 70.000 persone allo Shea Stadium, ma proprio al momento in cui sono più popolari possibile, i tre decidono di sciogliersi, perché non vanno troppo d'accordo, ci sono dei dissapori, e suonano per ultima volta nell'86 ad Atlanta per un tour per l'Amnesty International.
Bene, proprio per un'ottima ragione.
Si sono riuniti poi soltanto nel 92 per il matrimonio di Sting, hanno suonato insieme nel 2006 per un tour mondiale che ha toccato, ricordo, anche Torino all'Olimpico,
delle Alpi,
esatto, il 2 ottobre, che pensa era il compleanno di Sting.
Sì, perché adesso ne parleremo, ma adesso lanciamo un pezzo che una volta si chiamava appunto, cioè adesso vi diremo il titolo, adesso posso tradurlo, non lo so, Email in a Can, potrebbe essere, ammodernarla un po',
sì,
no?
Ammodernarla.
Ma lasciamo il titolo originale, che è una canzone bellissima, che è Message in a Bottle.
You need before I fall into despair. message in a bottle.
Eccoci qua, la rassegna stampa. Aspetta che sto sfogliando, non ho sfoglio che fa casino. Prima news riguarda la classifica dei download sull'iTunes US Alternative Chart, dove una band senza contratto discografico, che sono i Boxer Rebellion,
sì,
è una band londinese che è in testa a questa classifica, appunto, no? Sì, sono in testa a classifica e col loro secondo LP prodotto in proprio, sì, che è Union.
Grandi.
Che sembra avere un enorme successo, però c'è un però che riguarda il fatto che non possono, secondo le regole dell'Official Chart Company, non possono entrare nella top 10 londinese perché è un CD in formato digitale.
Ah, quindi non è registrato, diciamo.
No,
cioè non è stampato.
Esatto, e quindi non può andare sulla classifica UK. È una cosa burocratica altamente infantile.
Però intanto onore a questi Boxer Rebellion che senza casa discografica, insomma, stanno avendo un grande successo.
Bravi ragazzi, continuate a roccheggiare.
Bravi, ci piace. Allora invece ti dico che proprio ieri sono uscite le date del tour europeo del The Boss.
Grande.
Grande, con la E Street Band, e pensa, arriva arriveranno anche a Torino.
Oh.
Sì, il 21 luglio all'Olimpico di Torino, mentre il 19 saranno allo Stadio Olimpico di Roma e il 23 allo Stadio Friuli di Udine. Però al momento non sono ancora noti i prezzi nelle modalità di prevendita, comunque ci prepariamo alla mazzata.
Sarà una mazzata, ma soprattutto appena dicono via con la prevendita, finiti.
Esatto.
Ma che cacchio, è appena iniziata, no, quindi, in 5 minuti finiranno i biglietti.
Sì, quindi tenetevi aggiornati.
No, più che altro preparatevi a scavalcare, dai. Bene, adesso lanciamo un altro pezzo che è sempre dei Police, che si intitola Don't Stand So Close To Me.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
La prossima settimana, perché parleremo degli U2, e per darvi già un assaggino abbiamo preparato due news proprio su di loro.
Sì, ecco, la prima riguarda il loro nuovo album che uscirà il 2 marzo, sarà pubblicato il 2 marzo e si intitola No Line on the Horizon. E l'immagine in copertina è dell'artista giapponese Hiroshi Sugimoto, ed è una foto in bianco e nero dell'orizzonte dove il mare incontra il cielo, a cui sono sovrapposti due rettangoli orizzontali grigi. Ecco, io
per inciso, esatto.
Esatto, no. No, perché io vale, l'avevi messo sto foto, a noi sembra un uguale grigio. Esatto. Uguale proprio, cioè l'uguale.
Segno di
e poi,
uguale.
E poi queste due macchie nere.
Sì, cioè, il segno di uguale su una parete bicolore, ecco,
questa
quello che ci avevamo
la...
visto noi.
Sì, sì. Mm. Questa è la prova tangibile che io di arte moderna capisco un cazzo.
Siamo in due.
No, a me piace più se era un Raffaello invece sì. Così. Comunque ci sarà poi la versione deluxe che avrà un bonus DVD che contiene il film di David Corbin, Linear. Okay. Lo conosci, vero?
Famosissimo.
Io sono
famosissimo,
anche Rosario lo conosce.
Sì,
va bene.
Sì, assolutamente. Ma devi sapere però che in realtà gli U2 hanno fatto i birbantelli con questa foto, no? Questa
Dai.
Famosissima foto. Perché in realtà è un plagio. Perché a quanto pare un artista, Taylor Dupree, non so, anche grafico e fotografo, che sta a Brooklyn, aveva usato la stessa foto per un suo album, per l'album del 2006, Specification 15.
Ah.
E appunto sul suo blog ha scritto che loro, cioè gli U2, mi hanno preso questa foto, ma è inutile che io anche ci provi a far causa, perché contro, insomma, la grande macchina del pop non ce n'è, la mia è un'etichetta piccolina, non vincerò mai più.
Ma non scherziamo, quindi... no? Cioè, quindi la legge, stai dicendo che non è uguale per tutti?
No. Hai visto, l'hai scoperta, mi dispiace averti dato questa delusione.
No, perché io intanto vedo su quella scritta in tribunale che
sì.
È un'occhiata colossale.
Assolutamente.
Però, cioè, va bene, lasciamo stare queste discussioni. E adesso, prima di passare a parlare di Sting, lanciamo un altro pezzo strafamoso dei Police.
Bellissimo.
Che si intitola Every Breath You Take.
Famosa dei Police.
Sì, perché poi è stata rifatta da Puff Daddy.
Sì, è vero,
sì.
È vero.
è per forza, questi rapper, la nuova musica, poi l'hip hop, questo genere nuovo bellissimo che io amo, la follia, che se non copiasse dal rock sarebbe beh, cioè intendiamoci, no?
Okay.
Va bene, non voglio essere critico se non lo sono già stato prima. Parliamo adesso di un certo Gordon Matthew Sumner, sai chi è?
No.
Sting.
Ma okay.
Questo è il nome anagrafico di Sting, che nasce a Wallsend nei pressi di Newcastle il 2 ottobre del 51.
Ok,
io
51?
Pensavo fosse più giovane. Eh sì.
Caspita.
Perché
58 anni?
Eh sì, ma li porta bene. Lo so che te lo faresti, Vale. Se lo farebbero in tante, non ti preoccupare.
Lo so con cuore il trucco, è lo yoga lì, quello che fa lui.
Dici?
Sì.
Sì.
Mantieni ma, giovani.
Non lo so, comunque sarà anche quello. E comunque è figlio di una parrucchiera e di un lattaio e parte già da bambino con un'idea di cosa vuol fare da grande, e cioè il musicista. Cioè lui c'aveva già idee fisse, non
ma è basta, che... basta avere delle convinzioni nella vita, Dani.
Poi pian pianino inizia a capire che non è tutto rose e fiori, ma è importante avere le convinzioni.
Esatto.
Ecco. E comunque studia all'università con l'intento di diventare insegnante.
Ah.
Cioè lui voleva diventare musicista, però la sua mamma gli ha detto guarda che
sì, poi era una famiglia modesta, sai,
sì, appunto, sai, magari... no, poi gli è andato già possibilità di avere un'istruzione. E lui cosa fa? Non si è laureato, no? Non ce la fa a laurearsi, ma fa una specie di corso per poter insegnare lo stesso. E infatti inizia a lavorare come scavatore e allo stesso tempo insegnante, che sono due mestieri tra l'altro molto simili.
Sì,
no?
Assolutamente.
Che puoi fare insieme. Comunque inizia così questa carriera lavorativa e inizia a suonare spostandosi laddove riesce a trovare un lavoro, cioè insomma si sposta lì perché c'è quel lavoro lì e allora inizia a suonare per locali. E inizia, come avevi detto tu prima, in quel gruppo jazz, e inizia a fare il jazzman, cioè a improvvisare, era un discreto bassista. E da lì che nasce appunto il suo pseudonimo. Lo pseudonimo da cosa deriva?
Sentiamo.
Sentiamo, deriva da una maglia che lui metteva spesso. Era una maglia che era appunto strisce nere e gialle, tipo un'ape.
Sì.
E infatti uno dei suoi compagni del gruppo le aveva appunto detto: ah, Stinger, che sarebbe l'ape, no?
Ah, giusto.
E poi sto Stinger un po' lungo, l'hanno solo accorciato Sting, che è il pungiglione.
Ah.
E quindi si chiama Sting. E pensa che anche i suoi figli lo chiamano Sting.
Sì,
sì. È solo l'anagrafe che si chiama Gordon.
Okay.
In realtà lui si chiama Sting per tutti.
Secondo me, cioè, se lo sarà anche scordato come si chiama, povero.
Non lo so se poi i figli di Pupo lo chiamano Pupo.
No, spero di no, madonna.
Vabbè, sarà comunque. Comunque, non ridete così.
Vabbè, ma
so che farete,
ma
scusa, così. Vabbè, inizia la sua carriera solista.
Sì.
Con il suo primo album che è The Dream of the Blue Turtle.
Mm?
E che avrà un ottimo successo, cioè tre dischi di platino. Non
caspita.
È un album così. Al quale segue un album molto importante per lui, perché The Soul Cages, che racchiude, insomma, è particolare perché è postumo alla morte di suo padre.
Ah.
E quindi ha dei contenuti particolari dedicati appunto a questa figura importante. E raggiunge anche il suo apice delle classifiche europee, quindi un album di tutto rispetto. Seguiranno altri album, ma nel 2002 c'è da segnalare che vinse il Golden Globe, Globe Award per la canzone Until. Che è stata anche una colonna sonora di un film.
Bene.
E è stato anche, come avevamo già detto, ha fatto parte del cinema. Debutta col film Quadrofenia del 79.
Che è il film sui Clash, giusto?
Sì,
album dei
sì,
Clash.
Sì, sì. E poi appunto segue un'apparizione nel film Le due facce del male, dove fa il cattivo. E sarà poi protagonista, insomma avrà una parte molto importante in Plenty con Meryl Streep. E farà la sua apparizione come fumetto, insomma come cartone,
certo.
nei Simpsons, che l'avevi ricordato,
sì.
Che l'hai ricordato tu, e in Ally McBeal,
sì,
che tu adori,
sì.
E così. E questa è la sua carriera cinematografica. Ma parliamo delle curiosità, perché
certo.
Hai detto che è un uomo tutto d'un pezzo. E infatti negli anni 80 è stato affiancato Amnesty International a favore dei diritti ambientali e umanitari.
Bravo.
Cosa molto importante. E è stato cofondatore della Rainforest Foundation per la salvaguardia della foresta amazzonica in Brasile.
Bene.
Attualmente è un potenziale sostenitore del movimento Hydrogen for Life.
Oh, sarebbe anche ora.
Giusto. E come hai detto tu, una puntata di Natale, è anche un agricoltore di agricoltura biologica.
E cioè, chi più ne ha più ne metta.
Ecco, cioè non, forse subito non voleva fare musicista, adesso fa tutt'altro.
Esatto.
Comunque un uomo iper impegnato. Adesso lanciamo un pezzo che si intitola If You Love Somebody, Set Them Free.
Free, set them free. Free, set them free. Free, set them free. Free, free.
l'altro ha vinto il disco di platino, giusto?
Sì, era uno delle, sì, del primo album.
Sì, ha venduto
bellissima.
Tantissime copie.
Molto bella.
Ok, allora passiamo ai live di casa nostra.
Live di casa nostra, domani vi propongo un live a cui io andrò a fare anche io intervista, perché c'è Andre Matos, l'ex cantante degli Angra, grandissima voce del scenario heavy metal, che domani suonerà al Peocio di Trofarello, ingresso 12 euro. E suonerà con gli Astra, che sono un gruppo che, insomma, che è famoso per fare tributo ai Dream Theater, ma domani sera appunto suonerà, canterà con loro, e in più ci sono altri due gruppi, quindi un concerto molto bello da andare a seguire. E,
ma non solo,
non solo, perché abbiamo anche altro sempre domani sera.
Esatto, ci sono i Noise of Silence, che presentano il loro EP, e c'è anche un altro gruppo che si chiama Malibu Stacy, alle 22 al Taurus, a Cirie di via Andrea Doria 20. Non sappiamo quanto sia il biglietto, però
sì, forse doveva essere di tutto gratuito l'ingresso.
Ah, benissimo.
Bene, vedete voi dove siete più comodi, dove vi piace. Comunque sono tutti e due appuntamenti da non mancare. Invece sabato, Vale, che cosa abbiamo sabato sera?
Sì, gli Snakers, che sono una tribute band per i Depeche Mode, e appunto sabato domani, cioè sabato, scusate, 24 gennaio alle 22:30 al Fabric, che ha praticamente il bar room, l'ex bar room.
Sì, ah, sì, okay. Cioè il Fabric faceva anche il Faster, è un locale comunque a Moncaglieri, in strada Mongina 9. Inizio concerto ore 22:30.
Bene.
Bene, Vale, siamo in chiusura.
Sì, velocissimamente sì. Vi diciamo appunto, come prima avevo anticipato, che la prossima settimana ritroviamo gli U2, quindi ovviamente anche Bono.
Sì, e se riusciamo avremo anche la collaborazione del nostro collega in radio, che è Dr. Steven, della Dr. Steven Music Division.
Sì, che è appassionato degli U2, quindi ci teneva, insomma, a collaborare con noi.
Esatto, ci tiene, vediamo di portarlo in trasmissione. Bene, salutiamo la parte tecnica Rosario.
Ciao,
è stato
bene,
un piacere,
grazie.
Stare con voi, Rockers. Ci vediamo tra una settimana da me e dalla
Valentina.
Vostra. Ciao!
Ciao!
Call me never, 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 never. trasmissione per questa settimana è finita, fino ad allora, buonanotte!
Godi forte, Wayne!
Godi forte, Garz!
Wayne! 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 Wayne!
E fine collegamento.
Andiamo, 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 andiam